Ben arrivate e ben arrivati. Prima lezione del tempo pasquale e per combinazione, per grazia, abbiamo una moltiplicazione dei pani. Il tempo pasquale è per eccellenza il tempo del pane, dell'Eucarestia. Quindi ha una sua bellezza incrociare oggi questo brano. Prima di ascoltarlo, preghiamo. La parola di Dio la si ascolta nella preghiera e porta alla preghiera. Diciamo la preghiera del Padre nostro perché è la preghiera che ha dentro in modo particolare il tema del pane. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. La diciamo con l'intenzione di poter dimorare in questo Vangelo e che questo Vangelo riesca a dimorare in noi. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Allora, brano riguardante il pane, Marco 8:1-10, il foglio che avete tra le mani. E mai come oggi è importante leggere questo testo all'interno di una lettura continua, perché una lettura continua ci ricorda che questo non è il primo racconto della moltiplicazione dei pani, è il secondo. Ne abbiamo già incontrato uno, neanche tanto tempo fa, Marco 6:30-44. Se avete il Vangelo, dopo nel momento di silenzio si può anche andare a riprenderlo, a rileggerlo, quindi poco tempo fa, poco tempo prima. È importante questa cosa, è importante questo legame con una moltiplicazione dei pani che c'è già stata, ed è molto importante anche ciò che poi seguirà all'interno di questa sezione, che è tutta dominata dal tema del pane, del mangiare, delle tradizioni riguardanti l'alimentazione, del lievito dei farisei, eccetera eccetera. Sarà molto importante vedere questo brano con il prossimo, che affronteremo venerdì 12, e ancora di più con quello dopo, venerdì 19. Lì, tra l'altro, si vedrà la verità di alcune considerazioni che emergono dal Vangelo e che saranno chiarissime dopo che saremo arrivati al brano conclusivo di questa parte. Quindi, nella lezione teniamo presenti i legami con ciò che viene prima, ciò che viene dopo. Ma ora lo leggo. Marco 8:1-10. In quei giorni, poiché vi era di nuovo molta folla e non avevano da mangiare, chiamò a sé i discepoli e disse loro: «Sento compassione per la folla. Ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Se li rimando digiuni alle loro case, verranno meno lungo il cammino, e alcuni di loro sono venuti da lontano». Gli risposero i suoi discepoli: «Come riuscire a sfamarli di pane qui in un deserto?» Domandò loro: «Quanti pane avete?» Dissero: 7. Ordinò alla folla di sedersi per terra. Presi 7 pani, rese grazie, li spezzò e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero. Ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini. Recitò la benedizione su di essi e fece distribuire anche quelli. Mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte. Erano circa 4.000. E li congedò. Poi salì sulla barca con i suoi discepoli e subito andò dalle parti di Dalmanutà. Questo testo ha un cuore rappresentato da due parole che sicuramente già vi hanno colpito e poi tutta una serie di livelli riguardanti i discepoli, ma che alla fine ci riporteranno al cuore. Il cuore sono le prime due parole del versetto 2, ovviamente chi le dice è Gesù. Sento compassione. Quindi Gesù percepisce che la gente intorno a lui che lo sta seguendo non ha da mangiare da tempo e sente compassione. Vedete, per certi versi come Lezio potremmo già fermarci qui, perché è chiarissimo, avendo appunto a disposizione poi il nostro tempo di preghiera, che su queste due parole ne va della nostra vita, della nostra fede, della nostra gioia. Sento compassione. Potessimo noi percepire la compassione che Gesù ha per noi. Allora, ci diciamo queste cose guardandoci negli occhi, quindi in modo molto, molto serio, non retorico. I grandi santi sono quelli che fondamentalmente hanno avuto una vita cambiata perché hanno percepito di essere amati da Dio. Il punto di partenza ovviamente è sempre Lui, no? Non è che noi adesso ci impegniamo ad amare, a fare delle cose. Uno percepisce l'amore del Signore e quindi fa delle cose. I santi hanno fatto cose strabilianti perché hanno fortemente percepito questo amore, che è la legge della vita. Un bambino inizia a crescere, inizia letteralmente a vivere perché è nell'amore dei genitori. Senza quest'amore muore o viene su malato. Questo è proprio... Non è che il bambino nasce e dice adesso mi impegno ad amare, no. Sta nel brodo dell'amore dei genitori, che un amore che parte già dall'essere nella pancia della mamma e poi da lì anche lui amerà. Certo che se uno non sente questo amore è faticoso un po' il tutto. Però appunto cosa vuol dire dirsi queste cose guardandosi negli occhi? Vuol dire dirle in forma non retorica e dire che non è che sia alla nostra portata percepire l'amore del Signore. Adesso parlo mediamente, poi ciascuno ha la sua storia che io rispetto, io faccio un discorso medio, ma qui siamo tutte persone diverse, con un cammino diverso, con un'esperienza di fede diversa. Quindi per carità, tenete, ciascuno, mi raccomando, prende il mio discorso medio e poi lo personalizza tanto quanto si conosce. Ma è chiaro che una cosa che io farò, che io dirò durante la preghiera è: Signore, aiutami a percepire la compassione che hai su di me e su di noi, aiutami. Perché è proprio un po' il cuore del Vangelo, quella famosa frase, Dio ci ama. Che però come frase, io adesso infatti cambio subito argomento, perché vabbè potrei anche ripeterla 27 volte, ma non è che aiuti più di quel tanto, e anche se uno se la ripete, qualcuno potrebbe dire, beh, questo è un dono, è una grazia. Sì, è vero, è un dono, una grazia, ma a volte, e qui è già la seconda parte della lezione, questo dono e questa grazia è rallentata da alcuni ostacoli. Il cammino cristiano è interessante, è bello, è affascinante, perché tu non arrivi mai all'oggetto in modo diretto. Non è che tu puoi dire adesso voglio sentire di più l'amore di Dio e impegnarmi di più ad amare Dio. Non serve a niente questa strada. Però puoi sempre lavorare su quegli ostacoli che in qualche modo impediscono questo. Facciamo un esempio. Uno non può creare il vento, però se tiene sempre le finestre chiuse di casa sua l'aria non si cambierà mai. Se uno tiene le finestre aperte e se arriva il vento, allora l'aria cambia. Quindi non hai nessun potere sul vento, però hai il potere sulle finestre, puoi aprirle o chiuderle. Questo è importante perché dà il passo giusto. Allora, sento compassione, Gesù, Noi vorremmo sentire la sua compassione, molte volte facciamo fatica, fanno fatica anche gli apostoli. Ecco, vediamo dove gli apostoli, i discepoli, in questo brano inciampano, perché è facile pensare che i loro inciampi, i loro impacci siano i nostri inciampi, i nostri impacci. E qui c'è subito la bomba. Gesù vede questa gente stanca e dice: diamo loro da mangiare. E i discepoli, versetto 4, gli dicono, come riuscire a sfamarli di pane qui in un deserto? Ecco, vedete, se prendiamo questo brano da solo, potremmo fare una certa serie di considerazioni. Se lo prendiamo all'interno del Vangelo che stiamo leggendo, qui dovremmo fare un salto e dovremmo dire: ma che cosa state dicendo? È già successo questo, c'è già stata una moltiplicazione di pani. Tra l'altro, guardate, faccio un esempio proprio fisico guardando il Vangelo, questo qui è il mio Nuovo Testamento. Capitolo 8 è qua, anche se siete da lontano. Se io giro una pagina, non cento, è una. Qui c'è l'altra moltiplicazione, c'è una pagina, non è una roba molto spessa, eh. Come facciamo a dare? L'avete già vissuto una moltiplicazione? Ma anche a livello normale, se uno di voi mi dice: ma che giorno è della settimana? Io dico: beh, è venerdì. Se dopo 3 minuti me lo richiedi, dico: o mi prendi in giro, è l'Alzheimer. O tutte e due insieme. E quindi, ripeto, leggiamo il Vangelo in modo appunto serio, come leggessimo un romanzo, no? Uno, un romanzo, a un certo punto il cattivo fa fuori il buono che si chiama Johnny, gira la pagina e Johnny è di tutto pimpante. Scusa, l'hai fatto fuori, allora è vivo e morto, cioè un po' di coerenza. Il Vangelo deve essere letto in questo modo molto, molto semplice. E come riusciremo a sfamarli? E la pagina prima cos'è successo? Ecco. Ora semplicemente amplifichiamo un attimo questo fatto. Guardate che mi fermerò fondamentalmente qui, vedendo i legami che questo fatto ha con l'Antico Testamento, con la nostra vita, con l'Eucaristia. Perché mi metto anche nei vostri panni, non sono il Papa, anche perché ce l'abbiamo già, Papa Francesco, e non sto neanche parlando ex cattedra, anche se a dir la verità una cattedrina qui ce l'ho. Comunque, quindi, non sono certo in questo momento coperto dall'infallibilità papale, quindi accetto anche discussione che in questo momento non la facciamo perché non è la modalità, ma è come se io raccogliessi le vostre domande e voi poteste dirmi: ma Don Dario, ma non è forse una lettura troppo forte, troppo esagerata? No, non lo è. Primo grande parallelo, e l'ho già detto alla lezione delle 5-4, lo dico anche adesso, chiaramente facendo un parallelo con l'Antico Testamento mi viene molto in mente Giorgio e Dida, e quindi sappiamo che sta lottando e quindi lo pensiamo e preghiamo anche per lui, perché appunto l'Antico Testamento fa venire un po' in mente Giorgio. Quindi sono in un deserto. Questa moltiplicazione dei pani avviene in un deserto e ovviamente la parola deserto non può che farci venire in mente l'Esodo, che è il testo fondamentale del popolo di Israele. Interessante questo parallelismo, che tra l'altro io qui vi dico una cosa che ho recuperato adesso, ma da ragazzo mi aveva molto colpito. Quello che vi racconto era stato anche molto decisivo per la mia vicenda vocazionale. Allora, se uno prende l'Esodo, c'è Israele che è schiavo, le piaghe, Mosè, eccetera, eccetera. A un certo punto, sono episodi così fondamentali che li conosciamo. Il faraone dopo l'ultima piaga lascia andare via gli israeliti, però poi li insegue, c'è il mare davanti, aiuto, aiuto, moriremo. Poi il grande, grande, grande segno del passaggio del Mar Rosso. E gli egiziani sono travolti e il popolo è salvo. Questo è l'evento fondamentale e la fede di Israele, il cuore incandescente, è il passaggio del Mar Rosso, come per noi la resurrezione di Gesù Cristo. Infatti c'è l'analogia, la morte di primogeniti, la morte di Gesù, il passaggio del Mar Rosso, la resurrezione di Gesù Cristo. e se volete il dono della legge, il dono dello Spirito Santo. Quindi, capitolo 15, e c'è il grande cantico, cantata al Signore, ammirabilmente trionfato, gettato in mare cavallo e cavalieri, il grande cantico di salvezza e di vittoria e di gioia passato il Mar Rosso. Poi il testo va avanti così. Mosè fece levare l'accampamento di Israele dal Mar Rosso e così avanzarono verso il deserto di Sur. Camminarono 3 giorni, tre giorni, quanti sono qui? Tre giorni nel Vangelo. Gesù quando è che è risorto? Il terzo giorno, e che combinazione. E vabbè, se crediamo nelle combinazioni, in realtà non è assolutamente una combinazione. Camminarono 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua e si misero a mormorare contro Dio e contro Mosè. E a quel punto c'è il famoso lancio del bastone nelle acque, che erano a mare, Mara, e loro bevono. Si va avanti di 3 righe e a un certo punto non hanno da mangiare. E dicono cose tremende gli israeliti, dicono: ci avete fatto uscire nel deserto apposta per farci morire di fame, tu Mosè e quel tuo socio che si chiama Dio. E la vicenda della manna. Si gira una pagina, guarda che la Bibbia è grande, eh? Una pagina, tutta la comunità degli israeliti si accampò, ma non c'era acqua da bere, ecco ci avete messo nel deserto per morire di sete, no, basta. C'era il mare, si è aperto il mare, aiuto moriamo, no, si passa il mare, avevi sete, aiuto moriamo, no, viene data l'acqua, non mancava da mangiare, aiuto moriamo, no, vengono date le quaglie, adesso manca di nuovo l'acqua, aiuto moriamo, ma insomma... Ma non ti ricordi ciò che è successo prima? La risposta è no, che è esattamente questo brano. Ma come? Gesù appena moltiplica... No, no, non si ricordano. Infatti, è una cosa che vi ho detto tante volte, mi sembra che me l'avesse insegnata per la prima volta Monsignor Ravasi nell'81-82 quando ci faceva l'introduzione all'Antico Testamento. Diceva questa cosa molto bella e molto liberante, che il più grande peccato per la Bibbia, per la parola di Dio, per la nostra tradizione, il più grande peccato non è l'omicidio, la strage, l'idolatria, che sono tutte cose terribili, ma il più grande peccato è dimenticare. La grande lamentela di Dio verso il suo popolo è: mi hai dimenticato. L'Eucarestia ci è stata donata dal Signore Gesù: prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete e bevete, questo è il mio sangue, fate questo in memoria di me. La memoria. Ci sarà capitato nella vita 100 volte di avere una difficoltà, di avere un problema e di aver sentito in qualche modo che il Signore ci ha soccorso, e se siamo qua vivi, evidentemente nulla ci ha ammazzato finora, arriva la prova 101 e uno dice basta, non c'è speranza. Perché dimentichiamo, ecco, vedete che è il brano di Marco, però anche l'Esodo, però anche la nostra vita, e quando dico dimentichiamo, dimentichiamo, ovviamente lo dico nel senso più vasto, affettivo. Colpisce molto che quando una coppia, marito e moglie, a un certo punto sono in crisi, magari c'è un tradimento, c'è una frattura, quello che sta subendo in quel momento a volte dice: ma come fai a dimenticare? Come hai fatto a dimenticarti del nostro amore, della nostra storia? A volte anche dei nostri figli qua viventi, che sono segno. Ti sei dimenticato, che non è ho dimenticato le chiavi di casa, non so dove le ho messe. È quella roba lì, non so, il fatto che siamo sposati da 20 anni, che abbiamo messo al mondo 3 figli, ma non mi importa. E, attenzione, adesso non lo dico come giudizio, infatti adesso vedremo tutta la liberazione del giudizio su queste vicende di frattura, lo dico come uno dei milioni di casi in cui emerge il nostro dimenticare. Saremmo tutti molto meno tristi, io per primo, se ricordassimo di più. Ma poiché dimentichiamo, E infatti questi qui dimenticano. E vedrete come l'evidenza di quello che vi sto dicendo, quindi appunto è bello il cammino di Lezio perché appunto i brani sono collegati, ripeto, fra due venerdì diventerà enorme. Tra l'altro lo si può già intuire dal versetto 10, perché com'è che finisce questo brano? Poi salì sulla barca, e noi abbiamo imparato che quando c'è una barca di mezzo ne succede una più di Bertoldo. Vi ricordate la prima volta che Gesù si addormenta sulla barca? Aiuto, moriamo. Lui placa la tempesta e in modo molto realistico il Vangelo ci dice che non gli vanno, non gli saltano con le braccia al collo, ma si dicono: ma chi è costui? La seconda volta che gridano, perché cammina sulle acque, dicono: è un fantasma. E l'Evangelista dice: non hanno capito i fatti il segno del pane. Pane, il corpo di Cristo. Quindi, cosa si frappone fra noi e il percepire la compassione di Gesù? Secondo questo brano di Vangelo, questa radicale dimenticanza. Sentite com'è bello il commento e come apre a una speranza, uno sguardo benevolo, il commento di Silvano Fausti su questo punto. Sapete che Silvano Fausti è il testo che seguiamo un po' come canovaccio. Dunque, versetto 4, come riuscire a sfamarli di pane qui in un deserto? I discepoli non hanno ancora capito il fatto dei pani. Questa ottusità dopo il primo miracolo può sorprendere chi non conosce la stupidità propria e altrui. La storia tende a ripetere gli stessi errori a istruzione solo di chi, accorgendosi a sua volta di ripeterli, non si sente più di condannare nessuno e chiede pietà per sé e per tutti. Ossia, noi siamo gente che dimentica. Tra l'altro è interessante il fatto che in Marco ci siano due moltiplicazioni dei pani, è un po' la radice genetica, il punto di partenza del fatto che noi andiamo a messa tutte le domeniche, del fatto che ogni anno è Pasqua, del fatto che noi impariamo quel pochino che impariamo solo dopo continui cicli di ripetizioni. Uno potrebbe dire: ma cosa celebriamo ancora la Pasqua? Abbiamo fatto una volta, abbiamo capito che Gesù è risorto e abbiamo capito tua nonna. Quindi la ciclicità del richiamo alla memoria è proprio fatto per cercare di scalfire l'ottusità della nostra dimenticanza, che probabilmente, altra cosa che possiamo dire guardandoci negli occhi con grande serietà, rimarrà sempre. Infatti Silvano Fausto giustamente dice: tu, io, noi, viene sempre fuori nella confessione, no? Facciamo alcuni sbagli, alcuni errori, in questo caso la dimenticanza, ma vale anche per gli altri, che tendenzialmente ripetiamo sempre. E questo, se uno la prende male, può portare nella sfiducia, nella tristezza. Se uno la prende bene, diceva Silvano Fausto, a un certo punto questo ti libera dal giudizio sul fratello e a un certo punto ti liberi anche dal giudizio su di te. Diceva Silvano Fausti, la storia tende a ripetere gli stessi errori a istruzione di chi, accorgendosi a sua volta di ripeterli, non si sente più di condannare nessuno e chiede pietà per sé e per tutti. Quando avevo 20 anni, io mi ricordo perfettamente che stavo leggendo queste cose qui dell'Esodo e mi ero scandalizzato di come Israele ogni 2 per 3 potesse dimenticare. Quando mi sono accorto di essere anch'io così, mi è scattato qualcosa dentro. E adesso che di anni ne ho 50, l'ultima cosa, almeno spero, che mi passa per l'anticamera del cervello è giudicare chi, fuori di me o anche me stesso, continua a rifare gli stessi errori, perché siamo fatti così. Siamo fatti così. E infatti, ripeto, vedremo che cosa succederà poi su quella barca che si accenna qua al versetto 10, o se volete potete anche andarlo a vedere se avete il Vangelo adesso, L'abbiamo già anche ricordato in qualche lezione che cosa succederà su quella barca. I prossimi gruppi del Vangelo apposta lo faremo su quel brano lì. Gesù sente compassione. Gesù, che sa perfettamente queste cose qui, sente compassione. È una compassione per la gente che ha fame, che lo segue da 3 giorni, ma in qualche modo una compassione che poi dilaga verso tutta questa umanità di cui fanno parte gli apostoli, fa parte la gente, facciamo parte anche noi, che non riesce. Ma anche noi adesso fra 2 minuti ci mettiamo a pregare il nostro quarto d'ora. Che, riusciamo a pregare un quarto d'ora? Eppure è palese ciò che dovremmo fare, metterci in ginocchio o seduti come volete, chiedere di sentire questa misericordia, fare memoria del bene ricevuto, essere felici per questa presenza. Poi vediamo come andrà. Ma non ci deve né scandalizzare né intristire più del necessario questo. Il Signore ci guarda con misericordia nelle nostre distrazioni, nella nostra fatica. Anzi, tendenzialmente la sua misericordia aumenta. Quindi è importante, il Vangelo è a volte spietato nel mettere in luce il limite dei discepoli, quindi il limite nostro, ma non per una condanna, per una liberazione. È importante, questo alla fine dà una profonda pace. Se credere nel Signore fosse andare sulla montagnetta di San Siro, potremmo darci dei pigroni perché siamo ancora seduti. Se credere nel Signore andare sull'Everest, probabilmente al di fuori della nostra portata. E infatti poi è l'Everest il Signore che viene a noi, crede in noi. Teniamole sempre presente queste meravigliose inversioni della fede cristiana. Sant'Agostino è stato un maestro nel metterle a tema, no? Tu cerchi per tutta la vita di credere in Dio e alla fine ti accorgi che Dio crede in te e che questo è quello che importa. E uno lì si commuove quando fa questa esperienza. E sei anche contento di esserti arrabattato tutta una vita per cercare di credere, se questo qui poi porta al fatto che scopri che in realtà è Dio che crede in te. Oh che bello. E allora sorrido. Bene, facciamo un pezzettino di Everest, ossia il nostro quarto d'ora di preghiera. Dopo facciamo campo base con la preghiera del Salmo che preghiamo insieme.